Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell'altro, dell'ambiente. Non lasciamo che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo. Ma per custodire dobbiamo anche avere cura di noi stessi. Ricordiamo che l'odio, l'invidia, la superbia sporcano la vita.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto il nostro programma riascoltando le parole che Papa Francesco aveva pronunciato al momento della sua prima messa di pontificato, all'inizio del suo pontificato. Già da allora il suo interesse, il suo appello per la custodia del creato era stato fortissimo. Un interesse ed un appello che poi sarebbero diventati ancora più forti nel corso della sua enciclica, la Laudato Si. Abbiamo voluto cominciare appunto con queste parole del Santo Padre perché domani, 1 settembre, si celebra la giornata mondiale di preghiera per il creato. A livello nazionale i vescovi hanno elaborato un messaggio per la celebrazione di questa giornata sul tema Viaggiatori sulla terra di Dio. Quest'anno la celebrazione nazionale verrà ospitata dalla diocesi di Gubbio e si svolge appunto a partire da domani fino al 3 settembre, fino a domenica prossima. Ad Assisi, proprio questa sera, 31 agosto, in collaborazione con il Comune d'Assisi e con il Sacro Convento, si terrà una conferenza per approfondire il tema economia e creato. Seguirà una veglia di preghiera ecumenica e la mattina del 1 settembre partirà un pellegrinaggio che arriverà il 3 settembre a Gubbio e a cui seguirà la Santa Messa in diretta sulla RAI. Trentunesima edizione per il Todi Festival, che è stato ideato nel 1987 da Silvano Spada e che si è trasformato nel tempo in uno degli appuntamenti più seguiti, più importanti della regione Umbria. Quest'anno l'edizione 2017 del Todi Festival ha la direzione artistica di Eugenio Guarducci, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, si è già aperto il festival con una serie di spettacoli, anche con dei debutti, no, particolari. Infatti, magari se ha la possibilità vorrei sapere qualcosa su Del folle amore, Suoni e parole per fratello Jacopone, no, che in qualche modo trova proprio il suo luogo evidentemente a Todi. E poi ancora quello Jacopo Ortis, che ha debuttato proprio ieri sera, no, con Brenno Placido.
Assolutamente, sono due tra i 10 debutti che il Todi Festival ospita per la 31ª edizione, in particolare quelle di domenica scorsa, 27 agosto, con Eugenio Levi e Lamberto Cernarubi, che celebra una delle icone, dei simboli della nostra città, Todi, quindi Jacopone a Todi, che è uno spettacolo molto atteso, che ha avuto un grandissimo successo da parte del pubblico, anche della critica, e che probabilmente sarà anche oggetto di ulteriori presente in altri circuiti in ambiti teatrali italiani. Lo spettacolo invece di Brenno Placido, che si è svolto ieri sera, anche questo ha avuto un bellissimo successo, era presente tra l'altro anche padre Michele Placido, Jacopo Ortis, personaggio di una storia interpretata intelligentemente da questo giovane talento italiano che è Placido, con la drammaturgia e la regia di Matteo Tarantino. ecco, che sicuramente ha impreziosito questo tipo di operazione. Il festival, come dicevo, non solo ha 10 debutti, ma svolge anche un ruolo in termini di produzione, perché sono ben 4 le produzioni che il Tori Festival ha messo in campo in questa tradizione di edizione.
Siamo in una radio, no? E quindi mi incuriosiva molto uno spettacolo che debutta proprio questa sera, Radio Giallo, che è uno spettacolo che va in onda in qualche modo?
Sì, praticamente è un format abbastanza innovativo, che Carlo Lucarelli ha magistralmente raccolto La sfida degli adogrammi di Sergio Ferrentino, scrivendo un racconto originale pensato per recuperare la tradizione, il sapere e la conoscenza tecnica della radiofonia. Per anni diffusa via etere, è una storia questa concepita espressamente per le dita, narrata da suoni, parole, musiche ed effetti mixati insieme, che il pubblico seguirà attraverso delle radiocuffie, quindi quello che vedrà sul palco potrà vederlo, ma non potrà ascoltarlo direttamente se non mediandolo attraverso questo tipo di apparecchiatura. Quindi è un'operazione anche questa molto curiosa che cercherà anche in questo caso di sorprendere il nostro spettatore.
Domani sera un appuntamento importante, una grande attrice del presente, Pamela Villoresi, che ritrova un'attrice del passato, una grande attrice del passato, Eleonora Duse.
Esattamente, anche questo è un debutto nazionale, ci fa molto piacere che Pamela Villoresi abbia scelto Todi per realizzare questo recital. Marco Scolastra sarà protagonista poi per quanto riguarda le musiche. Eleonora Duse è una donna indipendente e coraggiosa che appunto sarà interpretata da Pamela Villoresi, e sicuramente tra anche questi tra gli spettacoli che la critica sta attendendo con molta curiosità e interesse, e che sicuramente sarà un successo.
Mi incuriosiva invece un progetto che si terrà sabato 2 settembre, il cui titolo è Lavoro e Vita. Che sì, cos'è esattamente?
Questa è una produzione che facciamo attraverso uno dei protagonisti del teatro Umbro, che è Giampiero Frondini di Fonte Maggiore, quindi è un progetto in collaborazione con l'Associazione Italiana Persone Down, che ha voluto fortemente un percorso teatrale attraverso il quale i ragazzi potessero arrivare a gestire autonomamente la scena, quindi è una produzione molto interessante che hanno svolto anche di tipo sociale. Lo spettacolo parla del lavoro, quello desiderato e quello reale, i lavori più comuni ma comunque amati, con un allegro finale per festeggiare quello che sia un lavoro e quindi una dignità, e siamo molto felici che questo spettacolo concluda la programmazione del Teatro Comunale di Todi. È uno spettacolo programmato per le ore 20, perché poi in pianta sarà il Teatro del Popolo di Paolo Galli con lo spettacolo di Michelangelo.
Dedicato quindi all'arte, no? La, sommo artista, certo.
Magistralmente sa fare in una città che è veramente piena di arte, di valori artistici e ambientali, oltre che in qualche modo anche paesaggistici, quindi sarà Paolo Galli una delle due, diciamo, punte di diamante della fase finale del nostro festival, che si conclude poi domenica con il concerto sempre in Teatro del Popolo di Roberto Vecchioni,
che chiude poi questa edizione del festival. Per il resto appunto degli spettacoli in cartellone rimandiamo naturalmente i nostri spettatori al sito del Todi Festival, e quindi che è appunto www.todifestival.it, e ringraziamo Eugenio Guarducci, direttore artistico di questa edizione 2017 del Todi Festival, di essere stato con noi. Grazie.
Grazie a voi, grazie.
E ci ha raggiunti al telefono Pamela Villoresi, che è la protagonista dello spettacolo La musica dell'anima di Maria Letizia Compatangelo. Buongiorno, benvenuta. Un omaggio dunque ad Eleonora Duse. Che cosa rappresenta per un'attrice come lei una leggenda come Eleonora Duse?
Guardi, io prima di conoscere bene la vita di Eleonora avevo sempre provato un senso di profonda gratitudine, non sapevo perché. Tanto che andai anche a visitare la sua tomba e questo sentimento permaneva. E in realtà l'istinto mi aveva suggerito una cosa giusta, perché lei ha fatto da tripista su tante cose, quindi le dobbiamo molto, non solo su una recitazione più moderna, più interiore, era ritenuta una strana, allora tutti si attaccavano alle tende, erano dei tromboni esagerati, lei invece diceva che più una cosa la sentiva piena d'emozione, drammatica, più lei interiorizzava, quindi diciamo una recitazione cinematografica quasi. E all'inizio l'ha pagata molto cara, veniva contestata dai capocomici, e lei diceva prima o poi il pubblico si stancherà di sentire urlare in palcoscenico, e aveva ragione. E poi non solo, è stata una donna molto colta, ha lavorato in tutto il mondo, addirittura dopo la guerra ha ripreso a lavorare con un polmone solo, quindi con una forza incredibile, ha avuto dei figli, il primo anche fuori dal matrimonio, cosa che ha pagato carissimamente, perché allora avere un figlio fuori dal matrimonio significavano addirittura le frustate in piazza oppure abbandonarlo in orfanotrofio alla ruota, dove peraltro dovevano allattare bambini, ma non proprio, non il proprio, cioè delle crudeltà sociali allucinanti. Quindi lei decide di tenere segreta questa cosa, partorisce questo bambino a Marina di Pisa e lo dà a una balia e lavora come una disperata per mantenerlo, invece questo bambino muore dopo 2 mesi, probabilmente la balia non aveva abbastanza latte, non si capisce, e lei è rimasta veramente traumatizzata da questo tutta la vita. Insomma, su tante cose veramente lei ha pagato sulla propria pelle tanti cambiamenti sociali. E cosa voglio dire, io ho avuto 3 figli, ho fatto l'attrice, per me è stato molto facile, ma è stato molto facile anche grazie a donne come lei, sì, che hanno indicato una strada intanto di autonomia, intanto di approfondimento, intanto di cultura. Quando lei è morta, e poi di grande forza d'animo, quando lei è morta, si è ammalata di polmonite appunto perché aveva un polmone solo, eccetera, lei ha detto alle colleghe: andate avanti, andate avanti, andate avanti. Il teatro non è stato il mio destino, il teatro è stato la mia vita. Il mio destino era il futuro. E anzi si rammaricava di essere nata un po' troppo presto per la scoperta del cinema, perché l'ha vissuta molto marginalmente.
Sì, è riuscita a fare un unico film, no? Cenere.
Sì, dove peraltro le veniva chiesto di fare di più, lei voleva fare di meno. Dice, è risultato una cosa a metà, quindi non si piaceva molto in quel film, perché lei appunto voleva essere molto più cinematografica di sì, quanto il regista le chiedesse. Ad ogni modo, insomma, veramente una donna ammirevole, di un grandissimo coraggio e di una grandissima forza. Pensi che nonostante appunto questi acciacchi fisici, quando era costretta a saltare le repliche, pagava comunque la compagnia, perché significava, sapeva cosa significava la miseria di un attore quando non lavorava, certo, insomma, perché lei era nata da attori poverissimi, aveva patito tanto freddo da piccola, eccetera eccetera, quindi veramente un senso di profonda gratitudine.
Certo, lei poi ha portato qui a noi in Italia, è stata la prima interprete di Ibsen, è stata lei a portare Casa di Bambola, La donna del mare.
Bravo, esattamente, ha fatto conoscere Ibsen, ha portato Dumas, l'ha imposto in Italia, non solo, ma la sua relazione con D'Annunzio, che si pensa abbia fatto fare carriera a lei, errore clamoroso, lei era più grande, D'Annunzio era più giovane, lei che ha fatto fare carriera a lui, e lei che con le sue tournée ha finanziato tutte le prime messe in scena di D'Annunzio, ha fatto conoscere i testi di D'Annunzio, il loro sogno era riportare la poesia, i versi nel teatro, e quindi tutta la Francesca d'Arrimi, La città morta, erano tutti prodotti da lei. Quindi è stato viceversa, lei ha fatto fare carriera a lui, per cui veramente una donna di una profondità. Ricordo che lo spettacolo è anche uno spettacolo musicale, perché sì, lei amava molto la musica, e io sono stata proprio contattata da questo pianista eccezionale che si chiama Marco Scolastra, per fare questa cosa storia, ho detto ma facciamola sulla Duse, lei adorava la musica, Rossini le metteva allegria, Verdi l'ha sentita recitare, diceva che avrebbe scritto un'altra Violetta se gliel'avesse sentita recitare prima, e poi vabbè, Wagner che ha conosciuto tramite D'Annunzio, ma poi dopo lei arriva in America e Gershwin, c'era il debutto al Metropolitan, lei si innamora di tutta la musica contemporanea, adorava Stravinsky, lei era veramente proiettata verso il futuro, quindi anche musicalmente noi sentiremo tutti i pezzi di cui lei parla anche dai diari,
sì.
È veramente anche un percorso musicale molto interessante.
Sì, veramente una donna straordinaria che sarà appunto omaggiata venerdì 1 settembre con questo spettacolo La musica dell'anima di Maria Letizia Compatangelo, di cui sarà interprete appassionata, lo si intuisce da quello che appunto ci stava dicendo Pamela Villoresi a Todi, appunto durante il Festival di Todi. Grazie di essere stata con noi e di averci veramente fatto rivivere quella meravigliosa atmosfera e anche appunto questa polvere di genio, vorrei dire, piuttosto che polvere di stelle,
sì,
che lei aveva.
Grazie,
in
vero,
sé.
Vero, vero. Grazie a voi.
Grazie,
perfetto.
Arrivederci.
La tua magia è qui, è in me, ce l'ho e non va più via. La tua magia. Desideri spenti fino a ieri, di atti ardenti, neanche lo sapevo quanto li aspettavo, ed è la tua magia che fa, che può, che sa com'è. Mi lascio andare, sono stanca di battaglie che non ho vinto mai. Andiamo dove vuoi, dove pensi che mi avrai. Sono solo da abbracciare, solo da scaldare. Ci prova un'altra donna nuova, lascia che sia la tua magia. Per sempre mia.
Da domani fino al 3 settembre a Sarzana si svolge la 14ª edizione del Festival della Mente. Ne parliamo con la direttrice artistica del Festival, Benedetta Marietti, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Il tema su cui si svolge questa 14ª edizione del Festival della Mente è la rete. In che modo verrà declinato questo tema?
Sì, il filo conduttore che è stato scelto è proprio quello del termine rete, declinato quindi in tutti i suoi modi possibili. Rete è un termine che racchiude in sé plurimi significati e rappresenta in questo modo la multidisciplinarietà del festival, perché il Festival della Mente è un festival che abbraccia diverse discipline, quindi arrivano relatori fisici, storici, filosofi, scienziati, letterati, artisti, e che appunto parleranno della rete in molti, molti modi, dalla rete come web ovviamente, alla rete come insieme di relazioni umane. La rete può essere una gabbia, qualcosa che ci intrappola, che ci imprigiona, ma può essere anche la rete televisiva, la rete del calcio, possono essere nelle neuroscienze, la rete può stare a significare i circuiti neurali del cervello. Insomma, rete può essere declinato veramente in tanti modi.
Una caratteristica che mi pare sia sempre stata un po' al centro del Festival della Mente nel corso di queste 14 edizioni è sempre stata quella di sviluppare, comunque di incoraggiare la creatività, no? E anche proprio quindi l'uso della mente. Forse non è un caso appunto che il festival si chiami esattamente così.
Sì, proprio questo è uno degli obiettivi che si pone il festival fin dalle sue origini, cioè quella di aiutare noi pubblico, comunque noi spettatori, a comprendere, cercare di comprendere un po' di più la realtà che ci circonda, una realtà che è sempre più difficile da comprendere che complicata, sia per i continui rivolgimenti sociali o anche le grandi scoperte tecnologiche che comunque rendono il mondo sempre un po' diverso da se stesso, in modo sempre più veloce. E quindi questi cambiamenti così repentini possono disorientarci. Ecco, quello che vorremmo è che il Festival della Mente si ponesse un po' come una piccola bussola per naviganti e quindi ci indicasse dei possibili percorsi da seguire, delle strade. La conoscenza comunque chiaramente è un valore, ma è un valore che ci aiuta poi anche a comprendere appunto quello che ci circonda.
Sono sempre molto importanti anche gli appuntamenti con gli spettacoli che accompagnano poi i vari incontri. Quali sono gli artisti che saranno presenti quest'anno?
Beh, quest'anno abbiamo la domenica sera un concerto in anteprima mondiale con Michael Nyman, il pianista, autore anche di diverse colonne sonore di film, che sarà accompagnato da una giovane violinista classica, italo-rumena, Anna Tifu, e sono anch'io molto curiosa di ascoltare quel concerto. Poi ci sarà un altro spettacolo bellissimo il sabato, è quello con Giulia Lazzarini, una grande attrice di teatro, ed è uno spettacolo, ho sentito La Gorla farà una gorla, che ricorda un episodio della Seconda Guerra Mondiale avvenuto a Milano, quando alcune bombe cadute dagli aerei cadono su una scuola provocando anche diversi morti. È uno spettacolo, il regista, l'autore dello spettacolo è Renato Sarti, e insomma ci aspettiamo molto. Poi ci sarà anche un'altra anteprima, anzi altre due anteprime, uno spettacolo dello psicanalista Massimo Recalcati sul segreto del figlio, è uno spettacolo di Marco Albino Ferrari, scrittore appassionato di montagne, che ci racconterà attraverso suoni e immagini la storia di un esploratore piemontese, Giacomo Bove. Quindi insomma abbiamo anche diverse anteprime e siamo contenti.
Per quel che riguarda invece il programma completo, rimandiamo i nostri ascoltatori al sito del Festival della Mente, che è...
Il sito è www.festivaldelamente.it.
In maniera che appunto possano vedere i vari appuntamenti di queste tre giornate però intensissime, lo ricordiamo, perché gli appuntamenti sono veramente tanti. Quindi dall'1 al 3 di settembre a Sarzana, 14ª edizione del Festival della Mente sul tema La Rete. Grazie a Benedetta Marietti di essere stata in nostra compagnia ed averci illustrato appunto il programma di questa edizione.
Grazie a lei, grazie a tutti.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Orizzonti Cristiani.